devo dire lodevoli, perché con questa giornata essere qua in così tanti è
un segno di affetto di cui vi ringrazio molto, veramente, da registrare a futura memoria. Allora, Carlo Saletti è uomo di teatro, come sapete, di spettacolo, ma non è che manca per fare un'entrata alla Wanda Osiris con i suoi boys, anche perché io e Linto come boys saremmo abbastanza scadenti, ci manca un po' la coreografia, ma è purtroppo per una triste vicenda, insomma sapete della scomparsa di Pino Castagna, che è l'autore del monumento del nodo di filo spinato non lontano da qua. Ecco, il suo funerale era oggi alle 3 a Garda, e quindi Carlo, sia per il grande affetto personale che lo legava a Castagna, sia anche in rappresentanza nostra dell'istituto, sta venendo adesso da Garda e quindi apparirà a un certo punto, mi auguro, soprattutto, se no faremo tutto lento. Comunque ecco, Carlo ci sarà, anche perché è è stato un po', a mio modo di vedere, l'eroe di questa impresa, di questo bellissimo libro. Allora, per allungare un po' la minestra, intanto vi leggo, vi ricordo gli appuntamenti che abbiamo prossimi di marzo. Sabato 4 marzo ci sarà la presentazione del volume Fasciste di Salò, una storia giudiziaria, di Cecilia Nubola, con l'autrice presente. L'11 marzo ci sarà il ricordo del viaggio della memoria che è stato fatto nelle Langhe sulle tracce dei partigiani del sud-ovest piemontese, sulle opere di Beppe Fenoglio, Davide Laiolo e Cesare Pavese, con il DVD che ricorda la gita, ripercorrere le tracce di questo viaggio, di questo bellissimo percorso. Mentre il 25 marzo, anche questa è una data con un bel appuntamento, ci sarà Antonio Cariotti, che è uno storico e giornalista del Corriere della Sera, che insieme a Silvio Cozzani presenteranno Il cuore della Repubblica, l'Associazione Mazziniana Italiana, dalla Fondazione ad oggi. In mezzo a questi appuntamenti, martedì 7 e martedì 14, ci sarà un mini ciclo, appunto, di due appuntamenti curato da Mario Guido Rizzi, intitolato Informazione e diritti, che vedrà la proiezione martedì 7 del film di Richard Brooks, L'ultima minaccia, mentre martedì 14 la proiezione del film di Stanley Kramer, La parete di fango. Ecco, questi sono gli appuntamenti di marzo, con questi due incontri serali straordinari. Allora, questo volume, I signori del terrore, io partirei da un dato che non è autocelebrativo, ma è autocelebrativo dell'istituto, non di noi che lo stiamo guidando in questo momento, cioè il fatto che questo istituto, con la pochezza dei suoi mezzi, in una città che non particolarmente in risonanza con i nostri valori, in condizioni che sono state anche in tempi passati, sapete, di grande difficoltà di non avere una sede, insomma, un istituto che si è affermato in salita, ecco, soffermarci dallo spunto di questo volume sulla grande produzione editoriale che l'Istituto Veronese per la Storia della Resistenza dalla sua fondazione ha saputo fare. I volumi sono in bella vista di là, difesi da un cartello molto affettuoso che dice, che ricorda che sono in vendita, ma voi tutti lo sapete, però sono così esposti alla coscienza di tutti, però il fatto che sono in vendita è anche uno stimolo a prenderli, e se vi capita di buttare un occhio di là e di vedere la mole dei titoli, l'interesse di questi titoli, la profondità di questi studi, l'importanza di questi studi sulla realtà resistenziale veronese, ma anche con propaggini che si spingono al secondo dopoguerra, pensiamo al volume Dal fascio alla fiamma, che arrivava appunto fino alla Verona post seconda guerra mondiale, o anche al volumino Una città in fondo destra, insomma testi interessanti per interrogarsi sia sulla storia della resistenza nel veronese, che anche sulle difficoltà o sui modi con cui questa città elabora questo complesso di valori e di memorie. Questo volume, in questa lunga serie di pubblicazioni importanti, insisto, sottolineo a dirlo, e fatte con grande slancio, generosità e capacità dagli autori nel corso di questi decenni, questo volume ha un posto sicuramente di grandissimo rilievo. Perché? Perché è un volume che viene a coprire un vuoto storiografico che era abbastanza vistoso, visto sia con gli occhi di noi veronesi, ma anche, e questo è stato uno sforzo che abbiamo esperito nel volume, con gli occhi in generale di una storiografia che si occupi dell'Italia nel tragico periodo 1943-1945. Da cosa derivava questo buco storiografico? Dal fatto che se è arcinota, diciamo, l'attività criminale di violenza, di sterminio operata dall'esercito tedesco dai vari reparti dell'SS durante l'occupazione dell'Italia, sono noti i nomi tragici di Reder per Marzabotto, di Kappler per quello che concerne le vicende appunto legate a Roma, meno studiato, anzi per nulla studiato, era il nucleo così nevralgico che dominava tutte queste attività, che sovrintendeva tutte queste attività. Proprio il non uso il termine cuore perché è legato ai sentimenti e con questa gente non è l'organo più adatto, diciamo il cervello che sovrintendeva l'azione di polizia, di repressione, di intelligence e di attuazione dei piani criminali della Germania nazista, aveva sede in Verona. I più ferrati magari, ma sono, veramente si contano sulle dita di una mano, a Verona sapevano, conoscevano l'entità dei personaggi che transitavano in questo luogo di quella che Carlo Saletti chiama giustamente la topografia del terrore, luogo che è la bellissimo edificio di architettura razionalista fascista che è il Palazzo dell'Ina, dai portoni della Bra. Per la stragrande maggioranza delle persone, che cos'era quel luogo? Era un luogo dove sapeva che c'erano i tedeschi, c'erano stati i tedeschi, ma era un po' generica questa cosa e non rendeva completamente, insisto, il livello operativo dei personaggi che si muovevano all'interno di quella struttura che molti di voi la conosceranno, ci saranno stati, ma è impressionante non solo per le cantine, alcune delle cantine che ancora riportano scritte in tedesco, soprattutto quelle del secondo piano interrato che era il loro rifugio antibombardamento, meno quelle del primo piano che era quello dove stavano i prigionieri, ma anche proprio perché negli spazi, cioè dall'androne, se provate a salire le scale, girare un po' per il condominio, fra l'altro c'è un portinaio molto, molto disponibile che ci ha anche aiutato quando abbiamo fatto le foto, siamo andati lì io e Carlo. Ecco, vi rendete conto che quel luogo è un luogo assolutamente fermo nel tempo. Se passate di lì in un momento di silenzio, in un momento di poca frequentazione di persone e vi estraniate dal tempo in cui siete, potete pensare di vedere sbucare da uno degli angoli e scendere da una delle scale Friedrich Bostammer, Theodor Dannecker o qualcuno dei personaggi di questa tragica compagnia di giro che si trovò, dopo dirò perché la chiamo compagnia di giro, che si trovò a operare all'interno appunto del palazzo dell'Ina. Che cosa ricordo oggi ai veronesi o ai turisti o chi gira per Verona, a parte la nostra cartina che abbiamo fatto con Olinto, che cosa ricorda, che cosa è successo in quel luogo lì? Lo ricorda un oggetto architettonicamente completamente fuori dalla visuale, che è la lapide che in maniera anche abbastanza tragicomica e grottesca è situata adesso sopra un'agenzia di viaggi. Era stata un'agenzia di viaggi anche nel 43-45 quel palazzo, viaggi sapete bene con che tipo di destinazioni. È una lapide, se ci fate caso, anche su questo bisognerà, vediamo se qualcuno si degnerà di dire entro le elezioni chi saranno i candidati sindaco, vediamo con la prossima amministrazione anche di segnalare di più quell'oggetto. È una lapide che non si vede, che è molto alta, che non è segnalata da un tricolore, da niente, insomma una lapide praticamente invisibile, oltre a essere, e questo è lei stessa un pezzo di storia, una lapide che racconta una storia del come si ricordavano quelle vicende nell'immediato dopoguerra, perché è una lapide che, posta sul palazzo che ospitava il centro nevralgico della deportazione degli ebrei italiani, parla di tutti fuorché degli ebrei deportati grazie alla tragica azione compiuta da questo famigerato ufficio 4B4 che aveva sede appunto dentro il palazzo dell'Ina. Dunque, su stimolo di Carlo Saletti e con subito l'entusiastica adesione di tutto l'istituto, e a maggior ragione qua di fianco a me Olinto che ha scritto per questo volume un contributo particolarmente importante e interessante, tra l'altro anche qua gli va merito, emerso in corso d'opera, che è appunto un contributo di cui lui ci parlerà sui rapporti tra questi personaggi e l'entità statuale nella quale di fatto si trovavano a operare, perché sarà pur vero che la Repubblica Sociale era uno stato fantoccio, però comunque era un'entità con dei ministeri, con una polizia, con un esercito, e questi reparti si trovavano quindi a dover avere dei rapporti con il loro governo collaborazionista con il quale si trovavano appunto a cooperare. Ecco, su questa idea, su questa serie di ragionamenti è maturato il progetto del libro. È maturato con una convinzione subito molto chiara e molto netta, cioè che un libro del genere non si poteva scrivere senza un apporto di storici tedeschi, che avessero girato archivi tedeschi, che conoscessero documenti, che fossero, diciamo, addentro a tutte le vicende di queste forze di sicurezza, di polizie di sicurezza naziste che opereranno in tutti i territori conquistati, annessi al Reich tedesco o controllati dal Reich tedesco e che quindi opereranno anche in Italia. Da qui è partito il contatto con Sara Berger, che è la curatrice, chi di voi magari c'era all'Accademia quando abbiamo fatto la prima presentazione veronese, prima non per il cuore, perché per noi la prima è questa, prima numericamente. Ecco, lei ha partecipato a questa presentazione, è una studiosa molto giovane, tedesca che vive in Italia e fa parte, queste sono le cose un po' anche qui tragicomiche dell'Italia, di un museo che non esiste. Perché dico questo? Perché c'è uno staff di storici ferratissimi, tedeschi e italiani, che vivono e operano a Roma e studiano a Roma, che sono il museo della Shoah di Roma, ci sono gli storici, ci sono le teste, ci sono le ricerche, cosa manca? Il museo. Si spera anche qua che in futuro, di fatto però, meglio avere gli storici e non il museo che il museo senza gli storici, come succede spesso. Di fatto noi abbiamo, come dire, sfruttato, utilizzato, collaborato con queste persone, raggruppando un gruppo di studiosi, fra i quali sicuramente spicca Lutz Klinkhammer, anche lui c'era l'altra volta, è stato nostro ospite anche in varie occasioni, che è uno dei massimi studiosi delle vicende della Seconda Guerra Mondiale e degli stati occupati dalle armate tedesche e dai nazisti. Carlo Gentile, anche lui è stato ospite qua circa un anno e mezzo fa per presentare il suo volume Einaudi, anche lui studioso espertissimo di queste vicende, italiano ma ormai tedesco come cittadinanza principale per i suoi studi. Amedeo Stiguerrazzi, anche lui uno studioso di questa cerchia del Museo di Roma, e altri ancora studiosi di questa cerchia romana. Come si è prodotto alla fine il libro? Il libro si è prodotto naturalmente dal confronto fra questi studiosi, da una serie di ragionamenti che abbiamo fatto insieme a Carlo e insieme a Sara Berger e che si sono incentrati sulla necessità di dare una panoramica il più ampia possibile, il più approfondita possibile, appunto su questo ufficio che aveva sede al Palazzo dell'INA, era la rappresentanza in Italia di quello che in sigla si chiama RSH. Provo a leggervelo, non voglio farlo sciovinista latino, ma insomma queste cose per leggerle ci vogliono un po' di impegno. Reich, si dice Reich Hauptamt, ufficio centrale per la sicurezza del Reich, cosa lunghissima, ma a caso anche loro la mettevano in sigla. E, ecco, capire bene chi erano gli uomini che operavano lì, che cosa facevano, quali erano gli uffici presenti, quali erano le connessioni appunto con la Repubblica Sociale, che di fatto si trovava ad essere l'entità ospitante, e quali vicende si sono intersecate con l'azione appunto di questi uomini. Il primo saggio, che è quello di Kilian Bartikowski, che si intitola Tenere d'occhio l'alleato italiano, la questione ebraica in Italia dal punto di vista dei servizi di sicurezza per l'estero, l'SD-Ausland, Sicherheit Dienst Ausland, è un saggio che approfondisce appunto le problematiche che si sono posti ai tedeschi nel momento in cui, da osservatori delle politiche razziali operate in Italia dal fascismo, quindi politiche molto dure, feroci, di compressione, di eliminazione dalla società dell'elemento ebraico, di schedatura degli ebrei, si passerà invece alla possibilità di attuare appunto pratiche e strategie di sterminio in Italia, perché l'Italia, nella sua parte appunto occupata dalle armate tedesche, diventava a disposizione di questi uomini. Quindi tutta la vicenda e le dinamiche dell'essere alleati con una nazione che, per una serie di motivi complessi che non è qua il caso di sviscerare, si era accodata alla politica razziale nazista, ma con forme che non avevano preso le connotazioni dello sterminio prese molto presto poi con l'avvio della guerra in Germania, e invece l'aprirsi di questa panoramica, di queste porte verso la possibilità di praticare lo sterminio anche in Italia. Il saggio successivo, che è quello di Carlo Gentile e Lutz Klinghammer, l'apparato centrale della Sicherheit Polizei in Italia, struttura uomini e competenze, è una disamina dettagliatissima. Tra l'altro non voglio fare il venditore di pentole, però è un libro che, nonostante questa cosa che può sembrare molto complessa che vi racconto, è di grande leggibilità, di grande fascino, non è un saggio mattonoso. Ecco, in questo saggio Gentile e Klinghammer analizzano proprio la struttura di questo apparato, che era un apparato, lo ricordo, di polizia militare, di polizia politica, dedito alla repressione di fenomeni insurrezionali o di fenomeni di resistenza al nazifascismo, dedito all'intelligence anche, quindi servizi di spionaggio, di informazioni riferiti sia ai CLN, sia ai contatti dei CLN con gli alleati, sia all'attività degli alleati in Italia, e poi, non ultimo, perché dicevo una compagnia di giro, un apparato che si spostava in funzione delle nazioni messe sotto controllo del Reich tedesco per fare cosa? Per operare in ognuna di queste nazioni la Endlösung des Judenfrage, cioè la soluzione finale del problema ebraico, quindi la deportazione degli ebrei italiani o degli ebrei presenti in Italia, fuggiti in Italia o restati in Italia provenienti da altri stati. Il saggio più terribile, a mio modo di vedere, l'ho detto anche l'altra volta in Accademia, è quello di Libera Picchianti, che si intitola Motivati, capaci e affidabili, gli uomini del BDS di Verona. Ecco, questo è un saggio che descrive, dopo ce ne parlerà Carlo nel dettaglio, penso riferito soprattutto alla figura di Martin Sandberger, è un saggio che descrive nel dettaglio le vicende di questi signori del terrore. Anche il titolo è stato oggetto di lunga meditazione, secondo me è venuto bene, perché, come sapete, i tedeschi si definivano l'Herrenvolk, cioè il popolo dominante, il popolo dei signori, quindi in questo signori c'è un signori riferito al loro atteggiamento razziale verso questi paesi che occupavano e che controllavano, ma c'è anche, volendo trovare un altro senso, c'è anche una definizione, un'accezione riferita alla maestria con cui questi uomini gestivano il terrore come strumento di dominazione. Di dominazione totalitaria, e appunto signori del terrore, il terrore come elemento imprescindibile di questi regimi. Perché è agghiacciante il saggio della Picchianti? Perché, vi leggo brevemente solo le chiuse di ognuno di questi personaggi, è un saggio che si restituisce, a parte la figura di Theodor Dannecker, che si suiciderà nel dicembre del 45 nel carcere di Bad Tölz, forse per un momento, non lo so, di scoramento, per non voler affrontare il processo che lo aspettava, si presenta invece una galleria terribile, impressionante, di vicende conclusesi con uno straordinario lieto fine per loro. Ovvero, premesso che non si può pagare il prezzo, non si può pagare una compensazione di aver sterminato centinaia di migliaia di persone, non ci sarebbe una pena adeguata, è un dato di fatto che questi uomini non solo non hanno pagato una pena adeguata, ma addirittura hanno chiuso le loro vicende umane nella più totale tranquillità all'interno della Germania Ovest, per i motivi che voi conoscete molto bene, di connivenze, di nuova questione sorta per la lotta anticomunista della Guerra Fredda, per tutta una serie di complicità, di vigliaccherie, di armadi girati all'interno delle procure italiane e così via. Partiamo dal generale Harster, che si insedia all'interno del Palazzo dell'Ina molto presto, proprio nei primissimi giorni del settembre 43, e che lascerà quel palazzo con gli americani praticamente quasi a Verona. Viene arrestato a Bolzano il 13 maggio del 45, condannato a 12 anni di reclusione, nel 49 rilasciato, nel 55 espulso poi in Germania, rientra nell'amministrazione pubblica in qualità di funzionario del Ministero dell'Interno bavarese, un generale dell'SS, giustamente competenze professionali alte, dove lo mettiamo al Ministero degli Interni della Baviera. Il che gli permette, scrive la Picchianti, di prendere parte all'attività di una rete di ex membri del servizio di sicurezza nazista, di cui recentemente si è sospettata la collaborazione con i servizi segreti della Nuova Germania Federale. Ricordo che Sevecke, che era il capo della polizia nazista a Milano, cioè dipendeva da Verona, tutti dipendevano da Verona, lui dipendeva da Verona e stava a Milano, diventerà il capo dei servizi di sicurezza della Germania Ovest, e quando un giudice milanese chiederà l'estradizione, perché Sevecke era responsabile della rappresaglia fatta in piazzale Loreto per l'attentato fatto dai gappisti milanesi a un camion di soldati tedeschi, risponderà: io non mi faccio estradare, se tornassi in Italia farei tutto quello che avevo fatto 30 anni fa. Quindi anche un visus psicologico di questi personaggi che la dice lunga. Nel 63, coinvolto in un'inchiesta sulla sua partecipazione allo sterminio degli ebrei olandesi, partecipazione di rilievo. L'anno successivo, nel 67, in un processo a Monaco, riconosce di aver organizzato la deportazione degli ebrei dall'Olanda, pur essendo ben consapevole della sorte che gli attendeva. Quindi, condannato a 15 anni di detenzione per concorso nell'omicidio di 82.354 persone, 2 anni più tardi, non so se ci sia rito abbreviato in Olanda, non so, di fatto 2 anni dopo viene ancora rilasciato. In totale ha scontato 10 dei 27 anni di prigioni combinati. Muore da pensionato a Monaco di Baviera il 25 dicembre del 91. Questo è il generale dell'SS Hasper. Radger, che è un altro personale responsabile di questi uffici, anche lui torna a vivere a Innsbruck. Nel 63 viene interrogato per una vicenda su Bostammer, dice che non ricorda niente, solo alcuni nomi di colleghi, anche lui muore in gloria in Austria. Martin Zamberger, se ne parlerà a Carlo, è quello più eclatante, perché viene arrestato, rilasciato, riarrestato, poi viene rilasciato nel 58 a seguito di svariate pressioni, fra le quali il Presidente della Repubblica Federale Tedesca, Theodor Heuss, membro del Partito Liberale, amico del padre di Zamberger, intervengono presso l'ambasciatore USA, il Vescovo Martin Haug, il Vicepresidente Socialdemocratico del Parlamento, Carlo Schmitt, il senatore americano William Langer e altri personaggi si prodigano nello stesso senso. Zamberger muore a Stoccarda il 30 marzo del 2010 in una casa di riposo per anziani benestanti. Poi Tranendita, tutti, insomma, tutti fanno questa fine. Fa questa fine anche il sodale e erede al comando dell'ufficio per la deportazione degli ebrei, il sodale erede di Friedrich Daneker, di Theodor Daneker, Friedrich Bosammer, del quale mi dispiace non averla qua. Ce l'ho sul telefonino, ma è troppo piccolo, ve la farò vedere in privata sede. Federico Melotto, rumando nelle carte degli archivi di Padova, ha trovato casualmente una foto agghiacciante, nella quale si vede lui nel 60, 61, 62, Bosammer, un po' ingrassato, con i suoi occhialini, sempre uguale, seduto nel suo studio di avvocato, perché gli era stato ridato il permesso di esercitare l'avvocatura, ha questi bellissimi mobili tutti lì, sembra un po' un'ambientazione di certe, se avete presente, di certi racconti o romanzi di Erich Böhm, questa Germania così placida post seconda guerra mondiale, c'è una stampina con la cattedrale di Monaco, con i due cipolloni e i campanili, e su un mobile d'ufficio cosa campeggia? Una menorah, un candelabro ebraico a 9 braccia. Evidentemente oggetto preda di una sua razzia, però esibito così nel suo studio è da un lato una beffa, dall'altro evidentemente il fatto che questi personaggi avevano anche lo stomaco nel dopoguerra di dire che comunque loro magari erano stati amici degli ebrei, magari avrà raccontato che aveva salvato gli ebrei. Ecco, Bosammer è con Daneker il responsabile dell'ufficio che cura la deportazione delle migliaia di ebrei italiani verso i campi di sterminio. Ricordo che la percentuale di rientro e di sopravvivenza di quegli ebrei deportati sarà sotto il 10%, quindi più del 90% di questi uomini, donne e bambini spariranno fuori nella nuvola di un camino. Ecco, tutti questi uomini, e questo il libro lo descrive molto bene, quindi insisto, è un libro che è riferito a Verona solo perché questi hanno scelto Verona come snodo strategico al centro dell'asse nord-sud-est-ovest, ma è un libro che va molto al di fuori e molto al di là della dimensione veronese. Il saggio di Sara Berger si occupa appunto dell'ufficio 4B4, che è quello della demandato la persecuzione degli ebrei italiani. Il saggio di cui vi parlerà Olinto l'ha voluto intitolare giustamente il BDS Italians, BDS era questo ufficio appunto della polizia nazista, e gli invisibili camerati veronesi. Interessantissimo del saggio di Olinto, ma gli rubo un secondo, me lo dirà anche lui, l'atteggiamento veramente da divinità wagneriana di questi uomini insediati in questa nazione occupata rispetto al materiale umano, politico, poliziesco che li circondava, che era quello della Repubblica Sociale Italiana. Loro operano qui con uno spirito che è veramente quello di una razza superiore, di una razza eletta, che può avere interesse o meno a avere contatti con questi personaggi che ci sono intorno, che si offrono come solerti esecutori dei loro ordini, che fanno segnalazioni, spiate, rastrellamenti, però non c'è assolutamente una sinergia, e anche questo è indicativo di questo essere signori, non solo nel senso di bravi a fare il loro mestiere, ma signori proprio di una razza che si considerava molto al di sopra di questi latini, poco sopra gli ebrei neri, insomma, dal loro punto di vista. Ecco, e un altro saggio molto interessante è quello sui rapporti tra il BDS e gli alleati, ovvero su come poi questi uomini catturati dagli alleati hanno più o meno detto verità o mezze verità sulle vicende. Ce n'è poi uno, non poteva mancare, che non è veronese, ma è riferito a una realtà dipendente da Verona, che è appunto quella più famosa della polizia nazista in Italia, che è via Tasso, che è Roma, e è il saggio di Amadeo Osti Guerrazzi sull'Außenkommando Roma, ovvero sulla dépendance romana di questa entità installata sul Palazzo dell'Ina di Verona, guidata da Kappler. È un saggio che restituisce tragicamente sia l'azione di controguerriglia svolta dai nazisti a Roma contro comunisti, contro gattisti, contro patrioti italiani, sia anche il fatto che tutta questa professionalità poi al momento giusto verrà messa in atto per fare la più grande razzia di ebrei italiani, che sarà appunto quella del ghetto di Roma. Yael Calò e Liato Aff, agganciati a questo saggio di Osti Guerrazzi, parlano, dalla prospettiva delle vittime, di un gruppo di ebrei romani catturati, portati prima, portati a Verona, imprigionati prima in un edificio vicino a Piazza Cittadella, poi in un'area che presumibilmente è afferente a quella delle famigerate casermette di Montorio, da qua poi deportati a Fossoli e da Fossoli poi inviati ad Auschwitz. Gli ultimi due saggi ci tirano fuori dalla dimensione della resistenza italiana, della deportazione e della persecuzione ebraica, e sono uno proprio storiografico, l'altro interessante perché è riferito alla cinematografia, in particolare un famoso film di Carlo Lizzani, riguardano l'azione, l'intersecarsi dell'azione del BDS con sede a Verona, riferito appunto alle vicende di questa, Churchill la chiamerà una tragedia rinascimentale, di questa vicenda tutta familiare, politica, italiana, fuori dal tempo e dallo spazio, che è la resa dei conti all'interno del fascismo con il processo di Verona e all'interno della famiglia Mussolini con appunto la questione di Galeazzo Ciano. Viene ricostruita nel dettaglio tutta la vicenda di Riari, tutta la vicenda di Frau Betz al secolo Hildegard Burkhardt, questa bella bionda spia tedesca, anche lei fra l'altro, la storia è molto corta, finita come segretaria di un primo ministro della Germania occidentale, anche lei spia per tutta la vita, dalle SS fino alle istituzioni poi democratiche tedesche. Dunque, e qua torna a fare il venditore di pentole, un libro che non può mancare che troverete oggi scontato, anche la cartina è scontata, e devo dire che la cartina infilata nel libro, doppio sconto, diventa, visto che Carlo parla giustamente sempre di topografia del terrore, diventa un complemento immancabile. Vi ho detto abbastanza, Carlo è arrivato, io veramente vi ringrazio ancora di essere qui e vi invito veramente a conoscere le vicende di questi mostri, sei dei quali sono in copertina. Grazie.
Ecco, grazie. Io intanto mi scuso per il ritardo e mi dico in anticipo perché dovrò anche partire prima della fine, per cui faccio il mio dovere. Allora, il libro, ne abbiamo parlato, è un libro è particolarmente importante appunto per diversi motivi che adesso riassumerò in breve, ma soprattutto poi mi sosserverò, come è stato già accennato, su queste figure. Allora, il libro è importante per almeno tre ordini di motivi. Il primo, c'era un buco nella storiografia su Verona del biennio, ed era naturalmente la totale assenza degli occupanti, cioè i tedeschi, un po' come oggi nel museo di Auschwitz non c'è un tedesco esposto, nel senso che infatti questo è uno dei buchi del museo di Auschwitz, è tutto sulla parte delle vittime naturalmente, dei deportati, così come l'ampissima ormai storiografia di quel biennio veronese è tutta sulla parte sul versante resistenziale, la città, mancava totalmente e quindi questa ricognizione colma, chiude questo buco. Che cosa ci ha fatto capire questo buco? Per esempio ti consente di rispondere alla questione all'onnosa questione dei fondi. Perché? Perché quando ci si accorge che la presenza dell'apparato repressivo, perché l'RSAAA, cioè il Reichshauptamt tedesco, è il massimo organo che riesce a costruire il grande capolavoro di Himmler. Sapete, il sistema di potere nazista funziona come una sorta di policrazie, cioè in assenza di un vertice Hitler decisionista, nel senso vertice Hitler emana dei desiderata, e a questo punto emana dei desiderata, non firma ordini che siano più o meno criminali, e le varie agenzie che fanno capo al Führer, che diventa lo Stato tedesco, viene identificato lo Stato tedesco, pensano ciascuna per loro a risolvere quello che Hitler vuole. Questo naturalmente ha un doppio grande vantaggio: uno, le mette in concorrenza le una con le altre e quindi impedisce l'emergere di forze che possono essere in qualche maniera antagoniste alla figura del capo carismatico. L'unica è Röhm, sappiamo come va a finire, no? Gli tagliano la gola. Prima questione. Seconda questione: siamo sicuri che ci sia efficienza nell'inefficienza, perché naturalmente questa concorrenza produce anche grande inefficienza. Tra altre cose, c'è un luogo comune sul procedere della Shoah, che soprattutto a cui hanno contribuito soprattutto non storici, per esempio sociologi come Bauman, che considerano il percorso delle violenze che porteranno al compimento di questo progetto di genocidio, diciamo di estinzione di una parte della popolazione europea, come qualcosa di mirabilmente moderno. Ora, la Shoah invece più si allontana da Berlino, cioè dai luoghi in cui nelle segreterie, appunto, negli uffici si decide da farsi, più si avvicina ai luoghi, ai siti di massacro, che sono per lo più nell'Europa dell'Est occupata, più assume le caratteristiche di un gigantesco bricolage criminale. Questo compreso Auschwitz, che viene considerato da Bauman come l'apoteosi della tecnologia tedesca. In realtà i crematori non hanno mai funzionato, hanno funzionato male, sono state anche lì tutta una serie di improvvisazioni. Ecco, questo per dire come funziona il sistema nel suo complesso, e naturalmente anche il sistema criminale e repressivo. Sono naturalmente specialisti all'opera, ed ecco la seconda grande novità che apporta il libro, attraverso i saggi soprattutto di Picchianti e Berger, che vanno a applicare un'indagine storiografica, una tipologia di indagine storiografica che nasce in Germania alla fine degli anni 90 e che si chiamerà in tedesco Täterforschung, cioè ricerca sui Täter sono da Tat fare, sugli esecutori, cioè su coloro che materialmente eseguono questi ordini. E questa ricerca, che è nata in Germania negli anni 90, fine degli anni 90, che ha avuto coronamento agli inizi del 2000 con un monumentale libro di un grande storico tedesco che si chiama Michael Wild, un libro di 900 pagine che non verrà mai tradotto in italiano, ma che è fondamentale, perché cosa fa Wild? Prende esattamente questo ufficio, RSAA, di cui questi signori sono l'emanazione berlinese in Italia, e studia 250 biografie di queste persone. E che cosa scopre Wild in questo studio? Scopre qualcosa che rovescia clamorosamente ciò che aveva, per esempio, formulato Hannah Arendt 20 anni prima. Cioè, che cosa scopre? Ricordate Arendt che cosa, osservando questo grigio funzionario di questi stessi uffici SS Eichmann a Gerusalemme, cosa ricava da questa analisi del processo? Lei sostanzialmente dice: questo è un grillo burocrate, una persona che commette un male banale, perché, e lì naturalmente c'è tutto un contesto filosofico kantiano che naturalmente è sullo sfondo, no? Quando parla di male radicale, ma sostanzialmente dice: quest'uomo non è in grado di produrre il male, quello con la M maiuscola a cui pensava Kant, perché? Perché non è semplicemente in grado di pensare. Quindi è un male banale, tra virgolette, non per questo ovviamente meno pervasivo e meno efficace, ma non ha quella natura, la banalità del male. La cosa interessante è che il titolo inglese del suo report non è La banalità del male, ma Eichmann in Jerusalem, cioè sono due nomi propri che lei, e poi Banality of Evil, e poi c'è il sottotitolo, no? La banalità del male. In Italia Feltrinelli traduce il libro che uscirà nel 64, La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme. Questo far diventare la banalità, questo conio del male, il titolo, gli dà un straordinario successo, perché la banalità del male diventa il nome di un paradigma per interpretare questo tipo di capacità di distruzione che è quello dominante in qualche maniera, che ha costruito il canone. No? Il canone, qualsiasi efferato delitto oggi si faccia, troverete un giornale, l'Espresso, e dice La banalità del male, no? Cioè questa sorta di Per cui tutti noi potremmo avere questo tipo di capacità distruttiva, se all'interno di determinati. Bene, questo paradigma funziona, funziona negli anni 60, funziona negli anni 70, incomincia a incrinarsi negli anni 80 e viene distrutto, radicalmente distrutto, quando appunto questi storici tedeschi che hanno oggi, che sono storici nati a cavallo degli anni 40, quindi storici quella generazione lì, quindi nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, Michael Wien è uno di questi, incominciano a studiare questi esecutori e scoprono qualcosa di un panorama che è radicalmente diverso da quello invece che aveva messo in scena Eichmann, che invece era uno di loro, Eichmann, a Gerusalemme. Perché erano belli, brillanti, intelligenti e colti. Erano belli, brillanti, intelligenti e colti, consovente con Stefano, nella sua in questo caso veste di violinista, si ricorda che Heydrich, che di questi è stato l'epitome di questo tipo di criminale, era figlio di un direttore di un conservatorio ed era un, oltre a essere uno spadaccino da Olimpiadi, perché era stato alle Olimpiadi, si era formato nell'intelligence della marina tedesca, la guerra tedesca, era un, non so, buon violinista? Erano tutte persone, una buona parte di questi, che avevano sede negli uffici di Berlino.
Per cui state attenti.
Prego?
Per cui state attenti.
Per cui state attenti, ecco, ai violinisti, il famoso pollice, quelli che hanno il pollice particolare. Ecco, erano persone che erano abbonati alle stagioni dei Berliner Sinfonici, cioè persone molto colte. Erano belli, brillanti, intelligenti e colti, è l'incipit di un libro che trovate in italiano di uno storico, questo è francese, si chiama Christian Ingrao, che si chiama Credere e distruggere, gli intellettuali dell'SS, vi, insomma, chiederei se siete interessati alla questione, leggetelo. Lui è uno storico francese, un germanista che però lavora in Germania, a contatto con questa corrente storiografica, l'ha leggermente temperata, adesso nel suo ultimo libro uscito in Francia, che verrà tradotto adesso, vi dirò che cosa ritiene lui, e anche questa è una sorpresa, di cui nel libro c'è traccia. Allora, gli intellettuali dell'SS sono finiti a Verona. Allora, non sono una cozzaglia di pervertiti, no, che emettono qualche grugnito in bavarese, questi signori che arrivano a Verona e che stanno nella Palatinaina, poi vi faremo vedere anche. Ma sono persone come questo giovane, bel giovane tedesco, questo appunto è il nostro Martin Sandberger, che abbiamo scelto, di cui seguiamo la biografia brevemente, parte già stata, perché è lui li rappresenta tutti. Perché appunto ci consente di inquadrare questi fenomeni criminali di massa che porteranno a termini appunto nella loro luce oggi più accreditata. Quindi non c'è nessuna banalità, sono persone che hanno delle formazioni universitarie, accademiche, sono spesso docenti universitari e riescono a coniugare, e chi sono soprattutto? Allora, che cosa ha fatto Wildt? Wildt ha fatto un lavoro straordinario, lui ha lavorato sulle biografie e si è accorto di una cosa che prima era sfuggita, che questa generazione, perché lui parla di una generazione, è una generazione di persone al 95% nate dopo il 1899, cioè questo significa che tranne rarissimi casi sono nate dal 1900 in avanti e quindi non hanno potuto fare la prima guerra mondiale, però hanno l'età, e questo è fondamentale, hanno l'età, perché nel 18 hanno 18 anni, quindi sono già liceali, o 19, o 17, ma nel 21 ne hanno appunto 21, e nel 22 e nel 23, quando Hitler, insomma, si parla per la prima volta, ne hanno. Ecco, questa generazione che Luke Michael Wildt chiama des Unbedingten, che in italiano viene tradotto questo come generazione dell'assoluto, Unbedingt sarebbe l'incondizionato, cioè è una generazione di utopisti che hanno la formazione culturale per esserlo, perché per immaginare un'utopia bisogna avere una formazione culturale di un certo livello, e che riescono a coniugare, attraverso proprio per il fatto che sono nati troppo giovani per fare la prima guerra mondiale, ma nell'età giusta, post-adolescenziale, per covare quel risentimento che nella Germania del 18-19-20 esplode terribilmente, e sapete, in storia i sentimenti hanno una funzione fondamentale, il risentimento ha una funzione fondamentale nella storia dell'Europa. e covare quel senso di risentimento a cui naturalmente poi occorre dare una retorica, vestirlo con una retorica, e la retorica per esempio è quella antisemita, cioè il colpo di, no, la pugnalata alla schiena, perché nessun soldato nemico aveva occupato la Germania mettendo piede entro i confini. Quindi non è possibile che un paese che era il centro dell'Europa possa dichiararsi sconfitto senza aver perso un centimetro del proprio territorio. È un controsenso militare, no? In genere le guerre si fanno e si vincono perché si pianta la bandiera sul cranio del cranio, intendo dire metaforicamente, è la capitale. Pensate, nella seconda guerra mondiale sì che questa bandiera è stata piantata, pensate alla famosa foto di Chaldei, no? Di quel russo che pianta sul Reichstag la bandiera, sapete, poi c'è tutta quella storia, gli hanno cancellato i tre orologi che aveva al polso, perché ovviamente prima di salire ogni piano trovava morti da cui razziare orologi, per cui era arrivato su con una sorta di... per cui li erano dovuti cancellare naturalmente, perché sennò sembrava che fossero... no, che l'Europa non pensasse che erano anche... depredavano i cadaveri. Ma nella prima guerra mondiale questa bandiera non viene piantata nel cranio del nemico, e quindi il risentimento. E questo risentimento ha una potente funzione appunto attraverso gli apparati, la grande retorica che viene costruita dalla destra nazionalista e di cui Hitler è maestro naturalmente, è quella cricca criminale di cui si circonda, e questa retorica appunto riesce a individuare nell'ebreo colui che... E c'è un passo terribile, profetico, ha detto qualcuno, nel Mein Kampf di Hitler, un testo assolutamente indigesto, ma in cui dice: se ne avessimo gasati 10.000, sottinteso di ebrei, no? Nel 17, forse ci saremmo evitati se ne avessimo gasati 10.000, lui lo scrive nel 23, qualcuno ha inteso dire che questo è un segno preciso che già nella testa di un radicale antisemita tedesco nel 23 ci fosse l'idea che gli ebrei li avrebbero gasati. È assolutamente falso naturalmente, e invece ci racconta qualcosa sul fatto che l'Europa, uscita dalla prima guerra mondiale, terrorizzata dalla nuova arma che è il gas, a tal punto che in 4 anni il gas di guerra viene espulso dai campi di battaglia, non c'è nessuna altra arma, eccetto la bomba atomica, che diciamo ha un impatto sulla psicologia dell'epoca come il gas. E appunto occorrerà pensare all'arrivo della bomba atomica perché i chimici perdano il loro primato come demiurghi della guerra, soppiantati dai fisici, no? Ma per tutti gli anni 20 e tutti gli anni 30 l'ossessione degli europei è di essere attaccati chimicamente, a tal punto che dai campi di battaglia si espelle, e la chimica diventa, nelle immaginazioni di questi utopisti, Hitler era un utopista, lo strumento con cui sterminare un nemico innominabile, parassita appunto, come possono essere gli ebrei. Ma non è solo Hitler, ci sono dei premi Nobel, dei medici che francesi, inglesi, che sostengono negli anni 20 che i malati di mente, per esempio irrecuperabili, debbano essere accompagnati alla morte, insomma, eutanasica attraverso l'uso di gas. Ma allora, questi Martin Sandberger, lui è nato nell'11, quindi diciamo sta in questa generazione, fa la carriera, è figlio di un dirigente della Ide Farben, che è il più grosso cartello della chimica tedesca e il maggiore gruppo chimico europeo. Il fatto che la Germania fosse la potenza chimica europea non è da sottovalutare, e figlio, nasce a Berlino, ha un curriculum di figlio di una alta borghesia appunto, perché lui ha studi di legge, di diritto nelle più prestigiose, tra cui Tübingen, nella più prestigiosa università tedesche, e fa la sua carriera esemplare, cioè a 25 anni diventa SS, a 27 entra nel SD, che è una SD sarebbe il Sicherheitsdienst, il servizio di sicurezza all'interno dell'SS, cioè che è l'elite dell'SS. Quindi diciamo questa intelligenza colta, lui appunto si laurea, potrebbe tranquillamente diventare un docente universitario, entra nell'SD, cioè nel servizio è ufficiale naturalmente, e lì incomincia a fare questa carriera appunto nell'agenzia himmleriana, quella appunto che si dà il controllo della violenza. Himmler, dicevo prima, è assolutamente straordinario nell'organizzare a partire dal 1936 il sistema di polizia tedesco, che entra totalmente nella sfera di influenza dell'SS, per cui la polizia, pur senza essere cooptata dall'SS, però diventa sostanzialmente un'emanazione tutta la polizia tedesca della SS. E poi nel 1939, quando appunto verranno riorganizzati questi uffici, verrà dato corpo a questo ufficio centrale per la sicurezza del Reich, che è stato nominato RSAA, di cui tutti questi naturalmente sono funzionari, quindi sono accademici, diciamo intellettuali, hanno capacità organizzative, perché loro si occupano, sono persone che lavorano in uffici ad alti livelli, quindi gestiscono procedure complicate, e diventeranno qualche cosa d'altro. Perché? Perché sono degli utopisti, perché il grande sogno del Reich non è solo quello di riprendersi i territori che gli erano stati portati via, ma questo disegno, questa promessa utopica, appunto, che questi uomini costruiscono e che questi uomini attuano, è quella di rimodellare, allora si diceva razzialmente, la carta dell'Europa, territorialmente e razzialmente la carta d'Europa. E non è un caso che una persona come lui si forma proprio negli uffici che vengono costruiti all'indomani dell'occupazione tedesca della Polonia, per cui nascono una enorme quantità di uffici che si devono occupare di che cosa? Di come questi nuovi territori occupati, che non rimangono solo come sono i territori occupati, entrano a far parte di un impero in espansione. No, questi territori diventeranno oggetto di questo del più grande esperimento, forse Stalin lo ha superato in termini di milioni di uomini, ma di uno dei più grandi esperimenti appunto di riallocazione su base etnica delle popolazioni europee del Novecento. Perché? Perché l'idea è la seguente. Col 39, cioè con l'accordo russo-tedesco, no? Quando i russi e i tedeschi si mettono d'accordo, dopodiché aggrediscono ciascuno dalla loro parte la Polonia, quindi distruggono la Polonia cessa di esistere, in questi accordi ci sono anche reciproche restituzioni di minoranze linguistiche o russe o tedesche. Cioè ci sono pezzi di Romania che vengono ai fini di questo accordo, pezzi dei paesi baltici che finiscono sotto controllo russo. Ci sono in Romania e nei paesi baltici delle minoranze tedesche che vengono chiamati Volksdeutsch, cioè tedeschi etnici. Questi tedeschi non ha più senso che vivano in paesi che sono diventati russi, no? Di area russa, quindi vengono restituiti al Reich tedesco. Qual è l'idea? Il Reich tedesco si trova quindi ad avere una sorta di immigrazione interna di tedeschi appunto etnici, di diverse centinaia di migliaia di tedeschi. Questi tedeschi però non possono pensare di rimanere in Germania, nel Reich. E quindi che cosa fare di questa popolazione che è tedesca, ma che ha vissuto da generazioni in Romania, in Estonia, piuttosto che in Lituania? Beh, saranno i coloni che verranno rinsediati nei nuovi territori occupati all'est. Questo succede nel 1939, e siccome però i nuovi territori occupati all'est, pensate a tutta quella parte, appunto la Pomerania, la Prussia, quella parte della Polonia, diciamo, verso il Mar Baltico, che viene aggredita e occupata nel 1939, nel settembre del 1939, non sono dei vuoti. Non sono dei territori vuoti, sono dei territori pieni di popolazione. E allora che cosa fare di questa popolazione che occupa gli spazi che invece servono a, per esempio, un tedesco che è stato spostato dalla Transnistria e va via Berlino, deve essere rinsediato in Pomerania? E questo naturalmente riguarda centinaia di migliaia di persone. Beh, questi polacchi o questi ebrei verranno assassinati. E infatti dal settembre del 1000, ottobre 1939, il primo luogo dove i tedeschi usano il gas è proprio questa parte della Polonia occupata che non esiste più. Cioè questa utopia sta facendo sì che le tentazioni genocidarie si trasformino in atti. E allora ecco che il terzo passaggio appunto riguarda questi personaggi, cioè brillanti intellettuali, molto intellettuali, uomini di amministrazione, quindi tecnocrati, e il terzo, la terza componente che e Sandberger le rappresenta tutte, che appunto manca loro per costruire questa utopia, ripeto, è il fatto che abbiano il passaggio all'atto, cioè intellettuali d'azione. Non assolutamente quella, c'è un bellissimo termine tedesco, Schreibtisch Angst, quello che diceva è un tipo da è un tipo di criminale da tavolino, no? Quello che diceva Hannah Arendt di Eichmann. Questo è un tipo di criminale da tavolino, no, questi sono, sì, hanno i loro uffici molto belli a Berlino, ma alla corrente si trasferiscono nella Polonia. Questo è lui nella pagina che abbiamo fatto vedere, questa è la foto, giusto perché vedete, qui lui ha poco più di 26 anni, questa ricorda dell'11, questa è la foto che è stata trovata dai nostri ricercatori nell'archivio criminale tedesco che contiene i loro dossier, per farvi vedere appunto in borghese e in divisa, è sempre molto importante considerarli. Ecco, ma nel 39 lui viene mandato a dirigere questa centrale che si deve occupare proprio della riallocazione, del trasferimento, 5 minuti ancora, ho finito, del trasferimento di questi tedeschi etnici che sono stati provvisoriamente rimpatriati dalla Estonia e sono in attesa di essere riallocati nella Polonia, nei territori polacchi, e ovviamente, ancora lo ripeto, prima di potersi aprire gli spazi bisogna che gli abitanti polacchi residenti vengano evacuati, no? E allora ci sono solo due maniere di evacuare delle persone, o mandarle in un'altra terra o mandarle sottoterra, siamo d'accordo su questo? No, è purtroppo questo. E finché possono li mandano in un'altra terra, e qual è quest'altra terra? È quella specie di cisterna che loro costruiscono tra i loro nuovi confini, cioè la Polonia viene smembrata, è come una sorta di boccone che viene aggredito da due fauci, da una parte le fauci naziste e dall'altra parte quello comunista, viene strappato, si ristabiliscono dei confini, ma naturalmente i tedeschi, che sanno molto bene che i russi sono i nemici mortali, ma sono quelli per cui poi ci sarà resa dei conti finali, non possono accettare in quel momento di avere un confine comune, quindi un pezzo di Polonia diventa governatorato generale, che avrà appunto la funzione di una sorta di ammortizzatore perché i due confini non siano stretto contatto, e soprattutto di questa sorta di cisterna nella quale spostare queste quote di popolazione, trasferire queste quote di popolazione. Il Novecento non è comprensibile se non si pensa che è il secolo dei trasferimenti di popolazioni. Pensate solo che cosa significa, qui ci sono amici che conoscono meglio di me la situazione, che cosa succede in Grecia all'indomani dell'implosione dell'impero ottomano, i grandi scambi di popolazione tra greci, turchi, no? Ecco, si parla di milioni, ecco. Ma questo succede in tutta Europa. E guardate che se si capisce questo, si riesce a capire cosa è stata, si capisce la grana che ha costituito la guerra, le cinque guerre dell'Jugoslavia negli anni 90. Perché le guerre dell'Jugoslavia degli anni 90 non erano, come si leggevano, la prima guerra postmoderna, posto che il blocco era caduto, no? E quindi non c'era più quel sistema bipolare su cui si reggeva gli equilibri. È stata semmai l'ultima guerra profondamente ancorata alle radici, a queste radici criminali del Novecento, perché è una guerra che non a caso viene costruita intorno al principio del fatto che occorre costruire stati etnicamente omogenei. Allora, lui nella Polonia occupata appunto si occupa del risediamento, queste sono fotografie di un treno speciale, Sonderzug, che viene appunto da Berlino, viene organizzato per insediare questi tedeschi etnici con questa procedura, no? E, in Estonia, poi qual è, scusate, che cosa succede poi però? Succede che nel 1941, nel 1941, lo sappiamo tutti, questa provvisoria alleanza tra tedeschi e russi si infrange, e c'è la più grande operazione militare, no? Di cui tu hai parlato molto bene ricordando la parte italiana, cioè l'operazione Barbarossa, 3 milioni di uomini tedeschi, la Wehrmacht, in quel momento l'esercito più forte, che entra su quattro direttrici nell'immenso territorio sovietico, con questa idea che non è più possibile fare quello che è stato fatto in Polonia l'anno prima, l'anno e mezzo prima, cioè costruire dei ghetti che diventano ingestibili, ma con l'idea che se possibile le comunità ebraiche si assassinano immediatamente. Quindi dietro all'esercito vengono costruiti, e ancora una volta è sempre la polizia e l'SS che gestiscono questo apparato, delle forze paramilitari, un'altra delle lezioni del Novecento, quando si sente odore di paramilitare, cioè non è solo puzza di bruciato, lì sta bruciando qualcosa, dove ci sono genocidi o crimini di massa ci sono sempre paramilitari all'opera, e questo in Jugoslavia naturalmente lo sappiamo molto bene, ma questo succede da subito, dagli anni 20. Quindi quattro unità, quelle che Hilbert chiama unità di massacro mobili, sono formate appunto da SS, SD e polizia, le varie polizie, e con un organico relativamente basso, perché complessivamente non sono più per qualche migliaio di uomini, vedete sono quattro, loro praticamente arrivano qualche ora dopo che la terra è stata occupata militarmente e provvedono a liquidare le locali comunità ebraiche nella comune escalation che segna definitivamente il passaggio appunto a questa tentazione genocidaria diventa atto ormai irreversibile, perché a giugno fucilano gli ebrei come partigiani, anche se non lo sono, a luglio incominciano a fucilare donne e ad agosto, questo perlomeno dai rapporti che si sono trovati, incominciano a fucilare comunità, il sistema di esecuzione di massa è la fucilazione. E anche lì si devono improvvisare i sistemi, perché nessuno ha mai fucilato 33.000 persone, come hanno fucilato loro tra il 28 e il 30 settembre 41 a Babi Yar, che è un quartiere di Kiev, la comunità ebraica. 33.000 persone in due giorni. Ed è evidente che non esistono dei saperi, non esiste un qualcosa che si è tramandato nella storia della civiltà europea, no? Come si possano? Tra le altre cose gli si sta per aprire un altro enorme problema di cui allora al momento loro non si occupano, che però poi nel momento diventerà molto complicato, è che cosa fare dei corpi? Problema tipico di ogni assassino, no? Cioè bisogna far sparire il corpo possibilmente, ma se sono milioni di corpi il problema, per il momento loro li buttano sottoterra. Quindi che cosa succede? Naturalmente questo gruppo di assassini che si spostano naturalmente ha dei responsabili e chi ci troviamo? Ci troviamo Martin Sandberger. Allora questo si è trovato nel giro di 10 anni a passare dai lavori negli uffici sull'agitazione studentesca ai saggi universitari, perché lui pubblica per l'Accademia, al lavoro appunto nelle agenzie di trasferimento, riallocazione della popolazione, e finalmente nel 41 si troverà a comandare quello più in alto, che è l'Einsatzgruppe 1, di cui il comandante è Stalecchia, poi lui Stalecchia verrà ucciso in uno scontro partigiano e lui assumerà il comando, per cui si trasferisce nei paesi baltici, in particolare in Estonia. Questa è una foto, adesso vi faccio vedere, che ce lo fa vedere nel 41, ed è questo, lo vedete? Questo giovane, quindi fate sempre un conto dell'età, nel 41 meno 11 ha 30 anni. Ho già detto che i demografi che hanno lavorato sulla demografia storica hanno scoperto che l'età più sanguinosa della storia d'Europa sono quelle che corrispondono all'età media più bassa della popolazione. Ci sarà una corrispondenza tra età bassa e genere rivoluzione come ventenni, se tu non sei tipo da rivoluzione, no? Ecco, un ventenni magari, ecco, nessuno di noi si sognerebbe di andare, no, ecco, quindi questo è lui, lo vedete, allora vale, e allora ritorno, erano belli, brillanti, intelligenti e colti, ecco lui, il nostro, attenzione che siamo nel 41 e sta per arrivare a Verona, ancora non lo sa però. Questo è una delle, per far capire cos'è appunto l'ammazzare face to face, che gli porrà problemi non indifferenti, loro Himmler capisce molto bene, nel 41, nell'agosto del 41 a Minsk, il giorno di Ferragosto, assistendo a una fucilazione di massa, capisce che stanno producendo un gruppo di persone che una volta tornate in Germania saranno dei disadattati, capisce molto bene, glielo dicono anche gli ufficiali, e infatti dà ordine di trovare dei sistemi più umani di esecuzione, ovviamente per gli esecutori, e di lì cominciano a sperimentare in maniera massiva gli AS. Ecco, questa è la famosa carta documento Starecchio, perché queste zone baltiche sono le prime ad essere, a poter essere definite, vedete Judenfrei, sgombre di ebrei, siamo nel 41, nel dicembre del 41 la parte più alta dell'Estonia, della Lettonia, è sgombra di ebrei, mentre ancora naturalmente tante altre comunità ebraiche in Europa ancora non sono assolutamente toccate dal... Eccolo, questo è lui, questo è una foto nel 42, perché nel 42 lui fa un ulteriore passo, dopo aver comandato per qualche mese una unità di, appunto, di fucilatori di massa, viene nominato il responsabile della polizia di sicurezza, cioè della SD della Estonia, e quindi diventa il più alto funzionario, no? E come tale naturalmente partecipa a tutte le operazioni di repressione, per cui alla fine verrà, e ci arrivo velocemente, processato a Norimberga. Ci sono descrizioni del suo operato, come che ne parlano proprio, di un uomo di grande carisma, un grande motivatore, dicono proprio quando arrivava lui per darci motivazioni per affrontare delle operazioni di fucilazione di massa, eravamo tutti rinvigoriti, no? Quindi da questo. Ecco il nostro Sandberg, l'avete visto qual è? No? Vedete questo giovane, bel giovane direi, no? Erano belli, giovani, colti. O no? Vabbè, ma insomma, vabbè, ho capito, signor Maiale. No, no, ma insomma, insisto, perché non è Eichmann, non è quella specie di piccolo burocrate grigio che pensava sbagliandola. Finché naturalmente lì finisce, questa cosa viene trasferito provvisoriamente a Berlino, dove riprende a occuparsi del suo ufficio, finché con il 43 Himmler può finalmente coronare il sogno di liquidare la comunità ebraica italiana. Rimaneva quello, rimaneva poi la grande comunità ebraica ungherese, ma rimaneva anche la comunità italiana. E che cosa fa naturalmente? E questo è un'altra delle scoperte, diciamo tra virgolette, nel senso che si sapevano i nomi, già la Picciotto ne aveva parlato, cioè l'organigramma di questi sterminatori era noto, ma questo libro appunto ne dà delle solide argomentazioni in termini appunto di biografie e di atti fatti, cioè mandano in Italia una sorta di elite, di creme, di specialisti nelle operazioni appunto di utopiche. Allora, vorrei anche dirvi questo, negli anni Ottanta, ed è per questo che il libro, oltre a fondare appunto la propria costruzione storiografica su questa corrente, no, di questo studio che vi dicevo sulle biografie degli esecutori, però è anche attraversato da un'altra grande, diciamo, scoperta della storiografia tedesca degli anni Ottanta in particolare, e qui cito il nome di un autore tradotto in italiano, non il libro che cito però, che si chiama Goethali, lui è un storico del 45, però vi consiglierei, che l'ha appena tradotto in audio, un libro straordinario, Zavorre, Goethali, Bruno lo conosce sicuramente, che è questo libro che lui ha pubblicato 3 anni fa in Germania sull'operazione Tefir, sull'eutanasia, e lì capirezzi, si può anche apprezzare la finezza di questo uomo, di questo storico. Allora, Goethali ha fatto scandalo, scalpore, diciamo, negli ambienti una ventina d'anni fa, facendo un libro sulla Shoah, perché lui spostò il paradigma, che allora era un paradigma che in qualche maniera aveva avuto un grande, insomma, interprete in Friedlander, storico israeliano, tradotto in Italia, un suo grande libro, in 2 volumi oltretutto, sulla distruzione degli ebrei d'Europa, Saul Friedlander, il quale naturalmente parla di molla principale, fondamentale, che può spiegare appunto la distruzione degli ebrei d'Europa, il motivo, l'antisemitismo. Ecco, Goethali dice no, l'antisemitismo c'è sicuramente, perché la Germania è una società in larghi strati, soprattutto nelle classi dirigenti di quella antisemita, ma più che questo funziona questa idea appunto di questo progetto di utopia, per cui in questa sorta di spostamento generale delle popolazioni, naturalmente gli ebrei sono i primi a essere colpiti in quella maniera, però non sono gli unici e stanno all'interno di questo. Quindi lui rivede anche l'idea, insomma il principio che porta poi al genocidio ebreo d'Europa, deriverebbe non solo quindi da motivi appunto di tipo di odio antisemita, ma proprio anche da questioni proprio di utopie che questa ceto costruisce. Allora lui viene a Verona viene inviato la crème, l'élite, inutile ripetere perché Stefano gli è già, a partire da Arz aveva sulla coscienza la liquidazione della comunità ebraica olandese. E sapete che è impressionante quello che è successo in Olanda, è impressionante perché 105.000 ebrei, non solo olandesi, ma non so, tedeschi, si scappavano dai paesi sperando di trovare rifugio, e alla fine pensate alla famiglia Frank che scappa da Francoforte nel 1933, pensate a Kurt Gerron, uno dei più grandi registi, insomma, di successo della Germania, che scappano, vanno in Olanda, sperano di salvarsi in Olanda come hanno sperato di salvarsi in Italia, come sperano di salvarsi in Francia, e arrivano a prenderli, un incubo assoluto, no? Cioè, tanto è vero che l'unica maniera, a un certo punto, e questo ne troviamo traccia negli scritti proprio di ebrei che cercano di scappare, c'è una terribile lettera che Stefan Zweig scrive, lui riesce a salvarsi in primo momento a Londra, scrive a un suo corrispondente, un amico ebreo che è rimasto ancora, è rimasto bloccato, non ce la fa uscire in Germania, e dice guarda, effettivamente forse l'unica cosa che si può dire a un ebreo che oggi sta in un paese è quello di procurarsi del veleno. Perché è l'unica maniera per cui si può oggi pensare di poter sfuggire a questo. E sappiamo appunto quanti siano gli ebrei che hanno scelto questo atto questo atto estremo come atto di libertà per ribadire no, non sarai tu a decidere. Noi in particolare a Verona ricordiamo sempre i coniugi Löwenthal che proprio hanno appunto praticato questa terribile e tragica consiglio che Zweig non poteva non dare da Londra. Quindi questa crema, questa elite arriva in Italia, nell'Italia occupata, ma una parte di questa elite finirà per esempio nella parte occupata e preannessa di Trieste, perché sapete che a occuparsi in parte anche di deportazioni di ebrei da Trieste nel centro di raccolta e di transito della Risiera è un gruppo di specialisti che sono quelli che hanno installato i centri di sterminio nella Polonia, cioè Christian Wirth e tutto quel gruppo, Beuschwitz, Treblinka, Sobibor. E sapete che sono questi che sono poi morti qui sono sepolti a Costermano, vero? Quindi sappiate che se andate un giorno in quel bellissimo cimitero militare di Costermano, ecco lì ci sono 11 tra i più grandi criminali di guerra e contro umanità, perché sono questi che sono finiti in Italia, che sono stati uccisi a vari titoli qui e sono finiti. Allora, Verona, lo sappiamo, ecco guardate, questo è l'organigramma che trovate sul libro, Arter e i vari uffici. Volevo solo farvi notare una cosa, guardate, io ho fatto il calcolo, spero si veda le date di nascita e l'età che avevano i referenti, cioè i capi ufficio, e guardate che l'età media era per questi uomini 37 anni, quindi naturalmente gli anni passano e invecchiano anche loro. Nel 38, cioè 4 anni prima, quando arrivò un gruppo di specialisti con un analogo compito a Vienna, comandati in quel caso da Eichmann, l'età media era già di 27 anni, però nel frattempo erano passati gli anni, quindi questi crescevano, e queste invece, proprio per ribadire quello che diceva, cioè dell'impunità che hanno goduto nel dopoguerra, quello che diceva Stefano, alcuni, guardate a che veneranda età sono morti, a 90 anni, a 87, a 80 anni, a 75, tutti quanti sono riusciti in qualche maniera. La foto raccolta in Algeria tra i Bassotto, che ci è stata data per il libro, della palazzina dell'INA, oggi è praticamente, l'abbiamo visitato integro, dove loro stabiliscono, allora, la topografia del terrore veronese trova in questo palazzo il suo punto centrale, questo è il cervello da cui abbiamo anche una fotografia, questa è la pagina del libro che noi abbiamo poi appunto indicato, questo è il terzo piano e Sandberger è esattamente come era allora, Sandberger entrava da questa porta tutte le mattine, lui non è stato molto a Verona, lui ha installato l'ufficio E questa è la famosa targa apposta nel 55, non siamo ancora 50? Nel primo dopo 5 aprile. Non abbiamo ancora, non siamo riusciti a capire chi abbia scritto il testo, per cui se avete informazioni, perché è anche un testo interessante, magari è una ricerca da fare, comunque per il resto è totalmente anonimo, nel senso che nessuno in realtà, passando per quell'edificio, si rende minimamente conto del ruolo che ha avuto nel, come ha detto giustamente, cioè è questo, minimamente conto, perché questa targa in ogni caso non è in grado di farti capire l'importanza strategica di quella, di quella, e in una logica sviluppata ancora una volta dalla riflessione tedesca negli anni 80, la topografia del terrore, cioè l'idea che il terrore, oltre ad avere degli uomini, delle strutture, abbia anche una geografia, è fondamentale, e questa va naturalmente, sto finendo, perché lui appunto si salva, viene però riconosciuto, viene processato nel nono processo di Norimberga, quello che la corte americana, militare americana, destina ai comandanti Otto Ohlendorf e i comandanti degli Einsatzgruppen, appunto questa schiera di criminali che hanno fucilato 1,5 milioni di ebrei in Lituania, nei paesi baltici, in Bielorussia, in Ucraina, nelle parti della Romania occupate, 1,5 milioni. Questa è una foto del processo, appunto, adesso io vado molto rapidamente, questo in particolare che sta rispondendo è Paul Blobel, che ha comandato uno degli Einsatzgruppen, ovviamente condannati a morte, sono 24 gli imputati, in realtà saranno due, perché uno si suicida e un altro muore prima di arrivare al processo. E guardate ancora una volta, questa è una foto abbastanza straordinaria, perché lo vedete? C'è sempre lui, no? C'è sempre lui. Quindi noi stiamo seguendo questa sua, eccolo, naturalmente lui si dichiara in fine dell'anclave Nick Schuldig, nel senso dell'accusa non colpevole, questa sarà la linea che lui manterrà per tutta la vita, vedrete poi fino a quando. E questo è lui nella foto segnaletica della corte americana, Sandberg, vedete naturalmente è invecchiato, adesso a questo punto siamo nel 46, lui comincia ad avere 35 anni, No, vabbè, no, è invecchiato,
è bravo come storico, ma
no, ma 35, ma rispetto a quando stava 3 anni prima ne aveva comunque già due di più, era invecchiato o no?
Invecchiato.
E questa è la, adesso ve la ingrandisco, questa è la minuta che è conservata negli archivi degli atti del processo, dove Ferenc, che era il giudice di origine ungherese della corte, segna, guardate, ancora una volta il suo nome, vedete, Sandberger, cioè condannato a morte, comandante del Sonderkommando 1A, per 26 mesi, 14.500 gli vengono... viene giudicato per l'assassinio di 14.500 persone, ma naturalmente Blobel era il maestro, visto che lo processano per l'assassinio di 70.000 persone, no? Naturalmente, ma lui 14.500, poi vi leggerò che cosa dice nell'ultima intervista che dà un mese prima di morire. E naturalmente dice Stattinger, però lui nega qualsiasi forma di colpevolezza. Già vi ha raccontato, appunto, gli hai già detto che cosa succede, cioè la rete di amicizie, quello che succede nella Germania in quei 10 anni permette appunto a Sandberger di sparire, ma non sparire dalla Germania come faranno tanti andando in Sud America, ma di sparire come target di inchieste. Verrà poi processato qualche anno più tardi, ma anche in quel caso lì verrà poi prosciolto, e finisce appunto quasi centenario, finché lo trova Spiegel nel 2010, qualche mese prima di morire, in questo ospizio per... casa di riposo per persone però benestanti, agiate, di Stoccarda. Stoccarda è uno dei cuori dell'industria tedesca, gli fanno questo grande, vedete, Halbgottingfeldraum, un semidio in grigio verde, e la didascalia dice, perché sono gli anni in cui si sta processando quella che in realtà era una guardia, Demianchuk, che era un ucraino che era finito prigioniero dei tedeschi, lui combatteva nell'Armata Rossa, poi come tanti ucraini riconvertito e diventati Travniki Menner, preparati nel campo di Travniki che sta vicino a Lublino, e che diventeranno i guardiani dei centri di sterminio. Questo va, mi pare, in Canada, lo trovano a 90 anni, questa è una guardia, sicuramente un criminale, ma una guardia, e lo processano, è un processo molto mediatico, ma mentre negli stessi mesi in cui processano Demianchuk e tutto il mondo ne parla, lui tranquillamente, infatti nella didascalia si dice, mentre Demianchuk sta facendo parlare tutto il mondo, ma è chiaramente un pesce piccolo, uno dei principali uccisori di massa ancora vivi, e tranquillamente, e questa è la foto, e lui finisce l'articolo, e con questo finisco anch'io, eccolo, manca, lui morirà un mese e mezzo più tardi, quindi muore nel 2010, essendo nato nell'11, 89 anni, no, ma è giusto, no, 99, come 99? E allora, insomma, lui dirà,
un po' invecchiato,
non c'è tempo, a Walter Mahler che lo intervista, dirà, dice, all'ultima domanda che gli dice, vorrei che mi dicesse qualcosa sugli omicidi di massa, proprio gli dice, lui si ferma un attimo, dopodiché mi dice, ich möchte darüber nicht sprechen. Su questo non vorrei parlare. E questo, dice, è stata la sua ultima parola. Ed è anche la mia.
Grazie.
No, nel senso che con questa gente qui era difficile pensare che un gruppo di partigiani potesse, cioè c'era, ecco sì, non l'ho perso, cioè, io ritengo perlomeno, no, scusa, pensavo, cioè, che con questo tipo d'apparato repressivo, sai, pensare che i conti fossero così, poi però ci sono specialisti che
non hanno dimenticato di aver preso 248 l'ufficio di Verona persone,
sì.
Quindi non avevo capito, no, scusi, i punti che facevi, la questione degli attentati chirurgici fatti dal capo veronese prima dell'assalto agli scalpi, si motiva anche primo con la notizia di quello che era successo dopo via Rasella, ma poi anche col fatto che si trovavano a operare in una situazione, io l'ho detto anni fa quando mi sono insediato, mi hanno chiesto la questione dei ponti, ho detto probabilmente se i partigiani fossero intervenuti a Verona uccidendo due ingegneri tedeschi o tre soldati, uno di questi ufficiali qua avrebbe tirato giù un intero condominio di Lungadige e avrebbe fucilato 20, 40, 60 civili. La prova, la cronologia della strage di Montorio che viene fatta con gli americani in Piazza Bra, fanno la strage a Montorio, quindi gente molto pericolosa. Io colgo l'occasione che Carlo adesso è qua, ripeto quello che ho detto prima, siamo debitori a te di questo libro, perché insomma dalla tua vulcanica non sempre ordinata mente è uscito questo veramente questa idea bellissima. Allora, ti ringrazio molto, do la parola a Olinto che ci parla di una cosa particolarmente interessante, che è il cuore del suo saggio in questo volume, in relazione al fatto che Verona, lo sapete meglio di me, era la capitale vera e effettiva della Repubblica di Salò, sede del congresso fondativo della Repubblica, sede del processo sua appendice sanguinosa, tragica, ai gerarchi del 25 luglio 43, e quindi con le grandi conoscenze che ho avuto di questo argomento si è dedicato appunto al rapporto fra questi signori del terrore e la Repubblica Sociale.
Scusate, mi scuso ancora.
Ciao Carlo.
Ciao, Carlo. Scusate. E fuggì con la cassa, ecco. Dunque, buonasera a tutti, devo ripetere nuovamente che dobbiamo questo libro allora alla volontà, alla forza di Carlo Saletti e del Presidente Biguzzi, perché senza il loro impegno, la loro volontà di contattare storici stranieri non si sarebbe arrivati a produrre questo libro. A me è stato chiesto di intervenire perché mi occupo di Repubblica Sociale Italiana da 30 anni, quindi io penso di essere stato uno dei primi che ha cominciato a pubblicare qualche ricerca sui fascisti di Salò. Prima di cominciare però volevo dire una cosa, perché, anche se lo sappiamo tutti in realtà, perché il BDS si installò a Verona?
prima di tutto per la posizione geografica della città, ovviamente, insomma, no? Si trovava sulla linea del Brennero, un crocevia molto importante perché collegava l'Italia al confine del Brennero e perché costituiva un crocevia anche con l'altra linea ferroviaria, con la Venezia Milano-Torino. Perché era importante il Brennero? Lo sappiamo tutti, per due ragioni fondamentali. Prima di tutto perché consentiva ai tedeschi di alimentare le loro divisioni stanziate in Italia. E poi, nel viaggio di ritorno, che cosa facevano i tedeschi? Depredavano tutto ciò che veniva prodotto in Italia, sia dall'industria, dalla manifattura, dall'agricoltura, perché eravamo in un regime di razionamento in quegli anni lì e tutti parlano di fame che si pativa in Italia, però non dobbiamo mai dimenticare che si pativa la fame perché tutto ciò che veniva prodotto in Italia, il 90% di questi prodotti veniva razziato dai tedeschi e deportato nei territori del Reich, passavano tutti per Verona. La linea del Brennero quindi era una linea fondamentale, era importante avere il centro di comando a Verona. Verona non era una città qualunque. Quindi BDS si installa a Verona per queste fondamentali ragioni. Mi collego per un attimo, apro una parentesi, per collegarmi a quello che ha detto all'ultimo Stefano. Il BDS, il Palazzo dell'INAM, era perfettamente conosciuto dagli alleati. La planimetria del Palazzo INA con il nome degli ufficiali che occupavano i singoli uffici si trova adesso disponibile, è stato tirato fuori, a me l'ha dato Vittorio Bocchetta, presso gli archivi di Washington. Quindi abbiamo scoperto negli ultimi anni che in realtà gli americani sapevano benissimo quanto era importante quel centro di comando lì. E ci siamo chiesti una volta con Stefano Bigusti come mai gli alleati inglesi, soprattutto che avevano i mezzi aeronautici con l'esperienza che gli avrebbe consentito attacchi mirati, non abbiano mai attaccato direttamente questo centro di comando. Non è mai successo. I bombardamenti su Verona erano bombardamenti che avevano come obiettivo fondamentale le linee di comunicazione, quindi la stazione, le due stazioni ferroviarie. Però non si sono mai concentrati con un attacco mirato e gli inglesi avevano gli aerei, gli equipaggi addestrati a farlo per un attacco mirato per distruggere questo centro di comando, che avrebbe sicuramente messo molto in crisi il comando tedesco se fosse stato colpito al momento giusto. Nel 1944 gli alleati ce l'avevano. Non so dare una spiegazione, naturalmente una risposta a questa domanda. E poi volevo un attimo soffermarmi su un altro dei quei personaggi che sono stati citati, ma secondo me che almeno per quanto riguarda i rapporti con le autorità amministrative locali, con il capo della provincia e con la questura e anche con le amministrazioni comunali, a Verona ed è molto importante. Chi era il comandante della Gestapo di Verona? Si chiamava, era un doctor, tanto per cambiare, parlavamo di intellettuali, non di accademici, era tutta gente molto molto formata e molto convinta nelle loro azioni. Si chiamava Kranebritter, era un maggiore, non aveva neanche un livello molto alto, tant'è la prima volta che io lo incontrai, non mi resi conto che in realtà era il comandante della polizia politica non solo di Verona ma di tutta Italia. Stante proprio il grado medio, era sì un ufficiale superiore, un maggiore, corrisponde al primo grado superiore anche dell'esercito italiano, però non è un grado che ci faccia immaginare che questo qua aveva a sua disposizione tutti gli apparati della Gestapo che erano operativi nell'Italia occupata. Non me l'immaginavo, me ne sono reso conto solo dopo, andando avanti. Mi chiedevo sempre, ma come mai che questi benedetti uomini, quando devono protestare su qualcosa, parlo degli amministratori fascisti, si rivolgono a questo dottor Kranebitter? Chi cavolo è questo dottor Kranebitter? Sapevo che faceva parte della Gestapo, ma non avevo capito che era il responsabile di tutti gli uffici politici della polizia politica operativi in Italia. E Kranebitter operava in diretto collegamento con Bosshammer, che si occupava della deportazione ebraica. Erano due uffici che lavoravano molto in sintonia fra loro. E gerarchicamente in realtà Bosshammer avrebbe dovuto dipendere da Kranebitter, avrebbe dovuto agire sempre insieme a lui per quanto riguardava anche l'organizzazione dei convogli che deportavano dall'Italia gli ebrei. In realtà il 4B4, deputato alla deportazione degli ebrei, aveva un notevole margine di autonomia. In ogni caso si trattava di gente che aveva un potere elevatissimo. Kranebitter era un personaggio che io ho incontrato più volte adesso vi dirò anche quando rapidamente, cercherò di essere abbastanza veloce. I tedeschi, abbiamo detto prima, sì, erano i padroni dell'Italia in realtà. La RSI per la verità, leggevo qualche giorno fa, mi era capitato di consultare il libro di Alessia Bussola che è qua presente, e anche lei ricordo che sottolineava questo aspetto. La RSI non era uno Stato fantoccio, era uno Stato vero e proprio, intendo fantoccio come qualcosa di inesistente come struttura amministrativa. In realtà la RSI era un vero e proprio Stato, che aveva un suo esercito, gestiva ospedali, scuole, trasporti, riscuoteva imposte e tasse, batteva moneta e soprattutto aveva un apparato repressivo di prim'ordine. Non era uno scherzo la RSI. Parlare di repubblichini, da anni non parlo più né di repubblichini né di Repubblica di Repubblichina di Salò. Era un vero e proprio Stato molto potente, con centinaia, decine di migliaia comunque di uomini nel suo esercito e, ripeto, un apparato di polizia formidabile. Purtroppo che cosa è successo? Che noi abbiamo perso quasi tutti gli archivi che riguardano le operazioni di questi personaggi. Parlo degli archivi locali, perché in realtà l'archivio centrale di Stato c'è molta roba che riguarda la Repubblica Sociale e le sue forze di polizia. Tornando al BDS, a me è stato dato l'incarico soprattutto di cercare di vedere quale tipo di rapporti si erano instaurati fra le autorità amministrative locali, cioè Verona, questi ufficiali, questi grandi doctor che comandavano la Gestapo e la deportazione dall'Italia, aggiungo che Kranebitter fu il responsabile di tutta la deportazione politica, cioè Bossammers fu il responsabile per quanto riguarda la deportazione degli ebrei, ma il responsabile per la deportazione dei politici, dei lavoratori forzati, era Kranebitter, era il capo della Gestapo, era la polizia politica che si occupava dei deportati politici, non a caso. Quando ho cominciato a fare questa ricerca, che rapporto c'era fra i nazisti e il capo della provincia, cioè il prefetto, fra i nazisti e il questore? Cavoli, operavano a Verona, ci sarà pur stato qualche tipo di rapporto, avranno stabilito dei contatti, avranno stabilito delle disposizioni, degli ordini, si saranno scambiate informazioni. E lì mi sono trovato in realtà davanti a un quasi sostanziale vuoto, non dico vuoto perché non è così, però pochissima documentazione di produzione tedesca, perché la produzione italiana c'è agli atti, ci sono stati conservati i documenti emessi dal capo della provincia, cioè dal prefetto. Però di tedesco trovavo pochissime cose, ho trovato soltanto delle richieste di informazioni, delle richieste di relazioni sulla produzione industriale, sulla produzione della manifattura. Questo chiedevano, ma per quanto riguarda le operazioni belliche, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell'ordine pubblico, il controllo del territorio, non riuscivo a trovare quasi nulla, ripeto quasi. Perché? Prima di tutto perché il BDS il 23-24 aprile, gli ufficiali che erano lì, che cosa hanno fatto? La cosa di cui si sono preoccupati immediatamente: distruggiamo tutta la documentazione classificata. È stato bruciato tutto. Del BDS abbiamo documenti soltanto per quello che è rimasto, per quel poco che è rimasto in Germania e che hanno trovato infatti il Klinghammer e Gentile. Però qui da noi non è rimasto nulla. Secondo perché, e anche di questo mi sono accorto andando avanti con le ricerche, poi guardando quello che si trova scritto in realtà su altri testi, si ha conferma di questo. Per i tedeschi l'amministrazione pubblica italiana era inefficiente e inaffidabile, non avevo nessuna fiducia dell'amministrazione italiana, ma non è solo per questo che non distribuivano ordini scritti, loro non danno disposizioni scritte. E quindi perché non fanno questo? Perché non si fidano dell'amministrazione pubblica italiana? Sì, è una spiegazione, però fanno lo stesso anche nei confronti dei loro subordinati. Quando Kranebitter e Bossammer decidono la formazione dei convogli degli ebrei da Fossoli a Verona, via Verona, poi Germania, oppure li formano anche a Verona, perché a Verona vennero formati direttamente convogli di deportati, quindi Verona era un centro importantissimo, non era solo una tappa di transito. Poi vi dirò perché è importante questo. Loro che cosa fanno? Viene su il comandante del campo di Fossoli, si chiamava Tito, e prende gli ordini da Kranebitter e da Bossander, da tutti e due, lui si reca da entrambi quando viene a Verona, e riceve un ordine di tipo verbale, non si fidano neppure di lasciare documenti fra di loro e mettono pochissima documentazione. Lui lo dice al processo. Dice, ma io non ho mai ricevuto un ordine scritto, io venivo su a Verona, parlavo con Bossammer, poi salivo al piano di sopra, parlavo con Kranebitter, mi dicevano quante persone dovevo preparare per il convoglio, me ne tornavo a Fossoli, lo preparavo e partivo. Il perché è elementare, è evidente, i tedeschi appunto erano dei doctor, erano degli intellettuali, non erano dei semplici, degli uomini comuni che facevano qualcosa di terribile, sapevano benissimo di stare commettendo delle atrocità. E non volevano evidentemente lasciare nessuna documentazione scritta. Questo ovviamente per chi va a fare ricerca diventa un grossissimo handicap, perché non hai i documenti sui quali lavorare. Però documenti sui quali lavorare, che però lasciano sempre qualche traccia. Da noi, qui da noi, che cosa le troviamo? Dei nazisti. Dove troviamo traccia dei nazisti? Troviamo traccia nei documenti che le autorità fasciste si scambiano fra loro. E le occasioni ovviamente ci sono, anche se non tantissime, e anche su alcune questioni importanti. Io adesso taglio corto e ve ne traccio alcune, un paio, che sono, ho trovato, un paio sono molto importanti. Una riguarda gli ebrei, su una questione secondo me estremamente importante, e l'altra riguarda, quello ho fatto in tempo a trovarlo ed è inserito nel libro, tutta la questione che riguarda gli ebrei. L'altro invece si è venuto fuori, ormai il libro era già pronto in bozze, quindi non ho fatto in tempo a inserirlo. E riguarda un fatto molto conosciuto a Verona, la liberazione dal carcere degli scalzi del sindacalista Roveda. Che cosa mi sono trovato davanti? Una cosa di cui non sapeva nulla nessuno, perché ne aveva accennato Zangarini veramente nessuno, ma parlando di uno solo di questi documenti, non aveva capito la radice, da dove veniva questo discorso. E mi sono trovato in questo, cercando fra i documenti, non l'ho trovato subito perché negli archivi alle volte i documenti sono fuori posto, cioè tu li trovi classificati e vai a cercare lì, non lo trovi, poi cerchi un'altra cosa e ti salta fuori. E questo documento che cosa dice? È un documento emesso dalla Questura Repubblicana di Verona. Bisogna badare alle date. Nel 10 marzo del 1944 l'oggetto è comunista di Roveda Giovanni. È il questore, che si chiamava Tognon, lo scrive al capo della polizia a Maderno, si chiamava Tamburini. Era il capo della polizia della RSI, quindi la massima autorità in fatto di polizia. Dice, il comando tedesco BDS, che si interessa, marzo del 44, Roveda è a Verona da un paio di mesi, non di più, il comando tedesco BDS che si interessa del detenuto Roveda Giovanni ha prospettato l'opportunità di provocare la vostra autorizzazione a farlo internare in un campo di concentramento in Germania, temendo che egli possa evadere da queste carceri. I tedeschi sono qua da 2 o 3 mesi, però hanno già capito che gli scalzi non è che siano controllati tanto bene. Tognon che cosa dice? Anch'io sono di questo parere. Naturalmente il Roveda rimarrebbe a disposizione delle autorità italiane. Mi tornerà gradito conoscere il pensiero di vostra eccellenza, cioè di Tamburini, in merito, onde comunicarlo al comando tedesco BDS. Non c'è nessun documento tedesco allegato al quale viene dato risposta. Evidentemente il quesito a Tognon è stato posto verbalmente, quasi sicuramente da Kranevitter, dal capo della Gestapo. Tognon perché risponde, sì, io sono d'accordo, dice portiamolo in Germania, Roveda, perché lui si è appena liberato dalla faccenda scottante del processo a Ciano, era stata gestita dalla questura di Verona con grossi problemi quando ci fu il processo qui a Verona, e lui se ne liberò con un grande respiro di sollievo quando finalmente vi fu l'esecuzione, salvo Cianetti. Tant'è che si era trovato in tanta difficoltà che Tamburini, appunto il capo della polizia, gli aveva mandato in aiuto un certo Pietro Caruso, che 2 mesi dopo sarebbe diventato il capo della polizia di Roma, sarebbe stato coinvolto nel massacro delle forze ardeatine e fucilato immediatamente dopo la fine della guerra. Quindi, Tognon scrive a Tamburini in questi termini, dice io sono d'accordo, portiamolo in Germania così almeno... Pensa lui ovviamente, non corro più rischi di trovarmi nei guai e di dover gestire situazioni, era un personaggio ingombrante, insomma Roveda, era un comunista importantissimo, un capo sindacalista, non era un prigioniero qualunque, bisognava veramente tener conto di chi era Roveda. Quindi abbiamo detto prima il 17 marzo del 44, Tullio Tamburini gli risponde con lettera manoscritta, cosa rara, il 24 di luglio, praticamente 7 giorni dopo, una settimana dopo, e scrive al questore di Verona, cioè a Tognon, e dice, ho avuto, molto asciutto, è molto secco Tamburini, ho avuto la lettera numero 0226 del 10 corrente, che è quella della questura di Verona, ancora non si fa nessun riferimento a documenti tedeschi, dalle carceri di Verona, dice Tamburini, non è mai fuggito nessuno. Non si ravvisa pertanto l'opportunità di consegnare il Roveda ai camerati tedeschi per lo inoltro in Germania. Firmato Tamburini. Sappiamo tutti come è andata a finire. In realtà le previsioni dei tedeschi poi si avverano incredibilmente il 17 di luglio quando c'è l'attacco agli scalzi. Non è finita lì però. Roveda viene liberato, Tamburini non è più capo della polizia, è stato sostituito da Cerruti, da Eugenio Cerruti.
e però
viene a sapere ovviamente della liberazione dei tamburini, sa di avere mandato questa lettera che lo incastra, perché è chiaro che la responsabilità è sua, Tognon, il questore non può più obbedire a quello che gli ordina il capo della polizia. Si preoccupa di questo e scrive a Bogazzi, questa volta in via molto confidenziale, appunto con lettera manoscritta, non intestata. E Bogazzi è il nuovo capo della provincia di Verona, il nuovo prefetto, ha sostituito il famigerato Cosmin da qualche mese. Tamburini sa di aver creato problemi alla questura di Verona e al capo della provincia, alla prefettura, e quindi gli scrive: caro Bogazzi, mando un motociclista a ritirare le copie conformi delle note lettere, sono ovviamente quelli che si sono scambiate, no? Grazie e molte scuse, tu affezionatissimo Tullio Tamburini. Lui ha capito, si scusa perché è successo quello che è successo per colpa sua, e poi gli chiede perché sta preparando ovviamente una linea difensiva nel caso che fosse tirato in ballo come responsabile della fuga di Roveda, che non è stato un episodio secondario, è stato un episodio molto importante. E quindi lui si prepara a difendersi. In realtà non verrà tirato in ballo, perché come sempre succede, chi sarà stato a pagare per questa fuga? Naturalmente l'unico che non aveva colpa reale, e cioè il questore Tognon, il quale viene immediatamente destituito e viene sostituito con uno squadrista di chiara fama che si chiamava Vinicio Facchini e che resterà questore di Verona per tutta la durata della guerra. Ecco, questo per dire di documenti che riguardano indirettamente quindi il comando tedesco. Questo però ci dà un'idea dell'importanza che aveva questo comando tedesco, perché questi qua avevano il polso della situazione a tutti i livelli, anche secondari, cioè questi qua sapevano anche chi erano i prigionieri in Italia e suggerivano anche come gestirla la situazione. Non si impongono in questo caso, perché ovviamente è bene o male un minimo di autonomia, devono riconoscerla alla RSI per non delegittimarla completamente. Insomma. Questo è uno dei casi. L'altro caso invece riguarda, faccio presto comunque, riguarda invece la questione degli ebrei, perché la questione degli ebrei invece è un fatto che secondo me è molto importante. Dicevo prima, il capo della provincia di Verona all'inizio del 44 è Cosmin, si chiamava Piero Cosmin, era un ligure mi pare di origine, era un fanatico collaborazionista, è quello che dopo l'8 settembre si preoccupa immediatamente di fare riaprire la federazione fascista, destituire il prefetto che c'era prima, si chiamava Tito Canovai, anche poi lo denuncerà addirittura per tradimento, sostituisce il questore, un collaborazionista dei fascisti, dei nazisti fra i più sicuri. È un personaggio sul quale i nazisti possono fare l'affidamento più assoluto, più totale. Che cosa succede il 22 febbraio del 44? A Verona quindi Bossamer, quello che gestisce la deportazione degli ebrei, è già arrivato da un mese. Prima c'era Dannecker, che aveva istituito l'ufficio 4B4 presso il Palazzo Ina. Viene sostituito poi da Bossamer, che è appunto quello che gestirà la deportazione degli ebrei nella sua maggioranza, diciamo. Solo gli ebrei di Roma vengono gestiti da Dannecker all'inizio, no? come inizio della deportazione ebraica, poi sarà Bossamer quello che la disciplinerà e la controllerà, organizzando appunto i convogli verso la Polonia, verso la Germania, di concerto con Kranewitter, decidono insieme. C'è una stretta sinergia fra ufficio, si chiamava ufficio per le questioni ebraiche e la Gestapo. Il 29 febbraio del 44, anche qua ci arriviamo per via indiretta a conoscere il pensiero dei tedeschi. Il console comandante della 40esima legione della Guardia Nazionale Repubblicana era il massimo comandante che guidava le forze fasciste a Verona. Si chiamava Armando Trevisan. Cercarono di tirare in ballo anche lui quando si trattò di rigettare le domande di grazia di Ciano e dei suoi compagni. Lui svicolò abilmente e la scaricò poi su Vianini, su Italo Vianini, Italo mi pare che si chiamasse Vianini. Armando Trevisan che cosa fa? Scrive al capo della provincia, al prefetto, e gli parla della volontà del comando germanico, che ha disposto, dice, che la guardia attualmente fornita dal 40esimo battaglione mobile per le carte giudiziarie, la federazione PFR, il campo concentramento ebrei, qua parlo del campo di concentramento, e qui mi fermo un attimo per parlare del campo di concentramento ebrei, non abbiamo mai individuato esattamente dove si trovasse il campo di concentramento ebrei, che il campo di concentramento non era in realtà degli edifici in cui venivano raccolti tutti gli ebrei della provincia, c'erano quasi tutte le città italiane questi campi di concentramento. A Verona inizialmente doveva essere in via Pallone. Altri documenti, un documento che ha reperito Roberto Bonente, del quale non siamo stati poi capaci di ricostruire la collocazione archivistica, parla di Ponte Cittadella. Probabilmente si trattava di una delle caserme che erano appoggiate in via Pallone alle mura, dove aveva anche sede il comando del Sesto Alpini per un certo periodo. Io credo che fossero sistemati lì dentro questi. Poi, improvvisamente, in un altro documento che mi è saltato fuori, facendo non questa ricerca ma una precedente, scopro che nel 1946 si parla, durante i primi mesi dello scorso anno, venne allestito a Verona e successivamente a Montorio un campo di concentramento per ebrei. Questa era una novità assoluta, di Montorio non avevamo mai sentito parlare. E poi invece venne confermato da un reduce, da Fiorentini mi pare che si chiamasse, che ci siamo stati portati a Verona, poi da lì in un casolare vicino a San Michele Extra, in un bel posto in mezzo alla campagna, dove si sta anche abbastanza bene. E dopo, se ho il tempo, vi dico anche che io e Bottura abbiamo cercato di trovarlo questo casolare, e sono convinto che grazie alle ricerche che ha fatto Roberto Bottura poi sulle mappe originarie dell'epoca sia proprio quello dove hanno sistemato gli ebrei. Non ho fatto in tempo a scriverla qua questa ipotesi, peraltro fondatissima, perché la descrizione è identica a quella che fa Fiorentini nel suo ricordo. Torniamo a quella lettera che scrive Trevisan al capo della provincia. Gli dice: ho risposto per la nuova guardia alla federazione. Poi dice: ritengo opportuno fare presente che da informazioni direttamente intercettate risulta che il comando della SS Polizia di 12 è contrario al mantenimento del campo in parola. Si parla qua del campo degli ebrei. Ciò ad evitare conseguente dispersione di personale per la guardia, spreco di viveri, perché dare da mangiare a un ebreo è ovviamente uno spreco di viveri, no? Spreco di viveri per il mantenimento degli internati, eccetera, ed avrebbe manifestato l'intenzione che detti ebrei venissero avviati fuori dall'Italia, quanto sopra per le considerazioni che va. Allora, l'ultima frase, questa è una riservata personale al capo della provincia, quindi è aperta da Cosmin, siamo sicuri era Cosmin allora il capo della provincia. Lui, l'ultima frase, avrebbe manifestato l'intenzione che detti ebrei venissero avviati fuori dall'Italia, lo sottolinea in rosso e mette un punto interrogativo a fianco. Io quel documento lì l'ho fotografato proprio perché così non c'è la fotocopia, se no si perde il colore, insomma. C'è la sigla del capo della provincia e la manda agli atti. Allora, questa frase qua che cosa significa? Significa, secondo me, una cosa molto importante. Cosmin, che come dicevo prima era un fedele collaborazionista dei tedeschi, non sa nulla di quello che succede agli ebrei, cioè della loro finale destinazione. Dice: ma cosa vogliono dire con fuori dall'Italia? Non ne sa nulla, non ne capisce nulla, ed è, si trova a Verona, dove c'è il BDS, sulla linea attraverso la quale passano tutti i convogli per gli ebrei deportati, però lui non sa nulla. E questo che cosa dimostra, secondo il mio elementare ragionamento? Che quando i tedeschi dicono, quando molti gli ebrei dicono, noi non sapevamo nulla, è vero probabilmente, quasi sicuramente i tedeschi riuscirono a mantenere questo segreto, un segreto vero e proprio. E mi spiega anche perché Chan, 27 maggio del 42, nel suo diario, dice: è tornato dalla Russia Lamberti Sorrentino, era un giornalista del tempo, un amico caro di Chan. Chan è ministro degli esteri in quel momento lì. E mi racconta di cose, di stragi, di sono le prime voci che arrivano in Italia sullo sterminio in atto nell'Europa orientale, eh. Lamberti Sorrentino era un giornalista che per caso era capitato in Polonia e in Ucraina, ma non doveva esserci, perché lì nessun giornalista, se non tedesco e provato nazista, poteva accedere. Lui ci va e dopo racconta a Ciano quello che ha visto, e lui non ha visto cosette come hanno visto i nostri alpini, sì, qualche piccola fossa comune, qualche impiccagione, e lui ha visto le stragi che vengono commesse in Ucraina, lo dice a Ciano. Ciano dice: ma io non ci credo, cioè sono cose impossibili da credere. 27 maggio 42, guardate nel diario di Ciano, scrive proprio questo. Lamberti Sorrentino poi verrà arrestato dai tedeschi, dopo la guerra scriverà un libro che si chiama, che è questo qua, Isba e Steffa, e racconterà del colloquio che lui ha avuto con Ciano. Dice: Ciano veramente non mi credeva. Allora, concludo chiedendomi, ma allora da questo possiamo farci un'altra domanda? In Italia chi è che sapeva di quello che succedeva nei territori dell'est? Mussolini sì, lo sapeva, è stato accertato questo, ma le massime autorità della RSI, il ministro degli esteri, il conte Ciano, non sa nulla. E chi altri poteva sapere qualcosa in Italia? anche questo ultime ricerche recenti, lo sapeva sicuramente il Vaticano, però non sappiamo in quali termini. In Vaticano chi aveva come nunzio apostolico a Istanbul? Aveva Giovanni Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, il quale era molto amico dell'ambasciatore tedesco von Papen, il quale von Papen avrebbe raccontato a Roncalli almeno una parte di quello che stava succedendo. Roncalli immediatamente riferiva a Pio XII. Qui però si allargherebbe molto la discussione e non abbiamo il tempo per farlo. Comunque questo per confermare che il segreto dello sterminio dei nazisti, un solo documento ci suggerisce impressioni molto più ampie. Cosmin non sa nulla, se non sa nulla Cosmin, figuriamoci se sa qualcosa il commerciante ebreo che si trova a vivere a Verona. Ecco quindi anche in parte spiegata la ragione per cui purtroppo molti israeliti non presero provvedimenti, non riuscirono a fuggire in tempo. Ecco, di questo si parla nel libro, l'ho accennato a questa situazione.
Perché mi rappresenti un secondo solo?
Sì?
Quando chiedono su morti tedeschi, no?
Quando?
Si informano su morti tedeschi, no?
Ah sì, beh, questo riguarda una delle tante manifestazioni di spregio che hanno nei confronti degli italiani. Il collaborazionismo fornito dagli italiani è un collaborazionismo volontario, sincero. Questa gente ci rimette anche la pelle. Cioè i fascisti che collaborano con i tedeschi sono convinti di essere dalla parte giusta. E in realtà come viene ricompensato questa loro fedeltà? Con lo spregio più totale. Per questo abbiamo intitolato gli invisibili camerati tedeschi, i veronesi. Perché non sono neppure considerati. Avviene un attacco a delle forze fasciste verso Bolca, in quella zona lì comunque. Vengono colpiti due o tre militi fascisti, uccisi, vengono messi nella canonica del paesino, arrivano come falchi immediatamente i tedeschi e chiedono subito, entrano dentro e chiedono: ci sono tedeschi fra i morti? No, gli rispondono, neanche uno. Questi pigliano su e se ne vanno via, non gliene frega niente. Quindi della morte dei loro fedeli collaborazionisti ai tedeschi non importa nulla. Non ho il tempo adesso per citarvi le situazioni in cui questo si verifica, ma sono molto frequenti. Neanche nella forma si rispetta il rapporto di alleanza che avrebbe dovuto avere il tedesco. Erano veramente una razza superiore che si confrontava con la meridionale Repubblica RSI. Non era neanche uno Stato ai loro occhi, lo era in realtà, ma ai loro occhi no, una pseudo-repubblica della quale si poteva ignorare qualunque cosa, le proteste del questore, adesso io non ho fatto in tempo a dirvele, ma i tedeschi cosa facevano quando non avevano qualcosa? Fermavano un cittadino qualunque, si impossessavano con le armi della bicicletta, delle scarpe, rapinavano pubblicamente il cittadino veronese che transitava. Ovviamente qui, in questo caso, gli autorità italiane cercavano di ribellarsi, cercavano di dire: guardate, e scrivendo a Harster, al comandante del DDS, questi non gli rispondeva neanche naturalmente, no? Oppure chiedendo umilmente di andare a parlare con Kranjewicz, si muove il capo della provincia, chiede lui un colloquio a Kranjewicz per andare a sollevare qualche protesta, non osa neanche scrivergli perché tanto sa che non gli risponderebbero. Sono completamente ignorati, non contano nulla. Addirittura quando protesta, che cosa dice il questore? Dice: vengono rapinati da individui indossanti l'uniforme dei soldati tedeschi. No. Si usa questa perifrasi per non dover accusare direttamente di responsabilità il soldato tedesco. Questi sono gli atti, questi sono i documenti. Purtroppo non ho il tempo per dirvi altre cose, ma se no andiamo avanti troppo. Grazie comunque e a tutti voi.